Ecco, giungiamo alla sesta domenica del tempo fra l'anno, guidati e illuminati dall'Evangelista Matteo. E abbiamo già potuto vedere alcune caratteristiche di Matteo. Questa sera ne vediamo una molto bella, una anche proprio che offre grande sostegno alla vita spirituale. Il progresso, l'avanzare nella vita cristiana, nella vita di fede, non implica mai un rinnegare i frammenti che ci sono stati prima rispetto alla pienezza dopo. Essere cristiani vuol dire dare compimento a tutte le attese, a tutti i frammenti, per cui ogni cosa può diventare occasione di incontro con il Signore Gesù, che veramente porta pienezza, ad una condizione, e vedremo che questa condizione è l'ascolto e la fede nella sua parola. Quindi Matteo sta dicendo che non è importante se precedentemente la vita non è stata né nobile, né grande, né luminosa, né esemplare. Importante è che quando si incontra il Signore Gesù, tutto viene riscattato, tutto viene trasformato, tutto viene compiuto. Allora, alla luce di questa grande verità, vogliamo anche noi questa sera aprire il nostro cuore a questo insegnamento, un insegnamento che, come sappiamo, non è mai comunicazione di principi, di dottrine. Che Gesù insegna vuol dire Gesù trasforma, Gesù guarisce, Gesù illumina, Gesù cambia, in una parola, il Signore Gesù dona la vita. L'insegnamento di Gesù è trasmissione di vita per mezzo della comunione con Lui. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni al cuore dei doni, vieni luce dei cuori, con un solo cuore perfetto, oggi del dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica di dolore, nella calura di pari, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è di uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è solido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, salva ciò che è lieto, brinda ciò che è fiato, dona i tuoi fedeli che solo in te confidano. I tuoi santi doni, dona le tue preghiere, dona la morte santa, dona la gioia eterna. Amen.
Dal libro del Siracide. Se vuoi osservare i tuoi comandamenti, essi ti custodiranno. Se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. Egli ti apporta davanti a fuoco e acqua. Là dove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore, forte e potente, e gli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono, e li conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Parola di Dio. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
Beato chi cammina nella legge del Signore.
tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente, siano stabilite le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita. Osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò fino alla fine. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chiunque dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Parola del Signore. Ecco. la preghiera di colletta di questa sesta domenica è molto semplice. O Dio, che dichiari di rimanere nei cuori retti e sinceri, donaci di divenire tali per tua grazia, che tu ti degni di abitare in noi. Guardiamo gli attributi, perché sono stati scelti non a caso, ma secondo un progetto ben definito. Cuore retto e sincero. Retto significa che tende all'alto, che tende al cielo. La rettitudine non ha soltanto il valore di qualche cosa che non è in tendenza a piegarsi a seconda delle opportunità. La rettitudine vuol dire non solo integrità, coerenza, ma anche slancio. E la sincerità. Ecco, la sincerità nell'orizzonte della Sacra Scrittura non è semplicemente il non dire bugie. La sincerità significa ciò che si vede è realmente quello che c'è. Per questo un cuore sincero è un modo per dire cosa c'è nel tuo cuore. Se c'è veramente l'amore di Dio, Dio si vede. Il cuore sincero allora non è il cuore che mente, il cuore piuttosto giocoliere, il cuore non mai univoco e definito. Cuore sincero è un cuore che lascia vedere in modo trasparente quello a cui è legato. Quindi cuore sincero significa visibilità dell'amore. Allora, noi che cosa chiediamo domani? Ci fidiamo prima di tutto della parola del Signore, quel verbo rimanere, che è un verbo così decisivo, specialmente nel Vangelo di Giovanni, è il verbo della fedeltà di Dio. Dio non fa visite di cortesia, Dio quando visita vuole stabilire una dimora permanente in mezzo a noi. Che Dio è fedele non significa soltanto in modo estrinseco, superficiale, Dio mantiene, ma una volta che Dio viene, non viene con un amore provvisorio. Restare è tipico di chi ama e non di chi, avendo un interesse, quando viene meno il motivo dell'interesse, abbandona, fugge, si dilegua. Quindi noi possiamo contare su un Dio il cui desiderio è rimanere con noi. Ma che cosa gli chiediamo? Guardate, non gli chiediamo vieni, non gli chiediamo neanche vieni e rimani, gli chiederemo facci la grazia che il nostro cuore divenga così come gli sarà possibile accogliere te. Gli chiederemo rendi il nostro cuore desideroso che tu venga e capace di accoglierti una volta che tu sia venuto. Perché se il nostro cuore sarà retto e sincero non ti perderemo mai, perché tu sei fedele. Quindi ecco, questa preghiera non è, sì, è semplice, ma non ingenua, non superficiale. Chiediamo la grazia che i nostri cuori possano corrispondere alla verità dell'amore di Dio. Perché quando Dio trova corrispondenza, la durata del suo restare con noi non è più affidata alle nostre forze, ma al desiderio che Lui ha di essere con noi per sempre, senza stancarsi mai. È in questa luce che possiamo capire le letture. Cominciamo dalla prima. Un cattivo pregiudizio ha portato a concludere che il Vecchio Testamento, proprio perché vecchio, sia raccolta di cose primitive e superate. il Vecchio Testamento ci offre un'immagine non solo superata, ma a volte anche contraria a quella del Nuovo Testamento. È un pregiudizio sbagliato. L'Antico Testamento è fede del popolo di Dio in cammino, in divenire. Ma il volto di Dio è sempre quello. Non c'è il Dio cattivo, severo, distaccato e il Dio buono, vicino e affettuoso. È l'unico Dio. E ne abbiamo un saggio nella prima lettura. Guardate come cominciano le parole. Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno. Quindi non si parla dei comandamenti nel loro potere di imporsi, non sono descritti nella loro solennità di legge, ma come qualcosa di desiderabile, qualcosa di vantaggioso, qualcosa capace di attirare la volontà e di generare desiderio. E qual è la desiderabilità dei comandamenti? I comandamenti non hanno come scopo garantire una disciplina. I comandamenti non hanno come scopo creare un popolo timoroso, disciplinato attraverso una legge che Dio dà. E lo scopo dei comandamenti, detto in un modo che è proprio dal Nuovo Testamento, potremmo dire è custodire la vita nella luce, nella pace, nella gioia. I comandamenti vengono dati perché l'uomo, scegliendogli, garantisca la pace nella sua vita. Il comandamento non è un'azione con la quale l'uomo crea una relazione di sottomissione a Dio. Il comandamento consente a Dio, se l'uomo lo accoglie e lo vive, di diventare il custode, dove custode vuol dire colui che difende, colui che dà una casa, colui che procura un calore, colui che non fa venire meno la luce. I comandamenti custodiscono, ma non solo custodiscono dal male, prima di tutto i comandamenti custodiscono nel bene. E lo dice dopo con la massima chiarezza. Se hai fiducia in Lui, non dice Dio sarà contento. L'obbedienza non gratifica Dio. L'obbedienza gratifica colui che la dona a Dio, permettendo a Dio di diventare il motore della sua vita. Se hai fiducia in Lui, anche tu vivrai. La fede ha uno scopo. Rendere possibile la vita. Però c'è una parola che dovrebbe incuriosirci, almeno. Se hai fiducia in Lui, anche tu vivrai. Anche è una congiunzione che rimanda a un primo termine. Abbiamo mai incontrato noi un primo termine nelle parole che precedono? Si parla di altre persone? Si parla... Dove salta fuori? Anche tu vivrai. Quel anche è riferito a Dio e vuol dire se osserverai questi comandamenti tu vivrai come vivo io. Anche tu vivrai, però c'è una differenza, che la vita dell'uomo è una vita a breve termine, accidentata, contenuta fra due estremi che si chiamano nascita e morte, una vita a intermittenza dove l'uomo sceglie a vicende alternate ora il bene, ora il male. Dice, se hai fiducia in Lui, anche tu vivrai, vuol dire vivrai come Lui. La sua vita, quella vita che così diversa dalla tua, ti fa riconoscere in Lui l'assoluto Dio, può diventare la tua. Se questo non è Nuovo Testamento, cosa dice Gesù? Se le mie parole rimarranno in voi, allora anche la mia vita sarà in voi e anche voi vivrete della stessa vita del Padre e del Figlio. Ecco, abbiamo allora qui il giusto valore del comandamento. Dio dà una legge al popolo affinché il popolo si educhi a vivere la vita di Dio. Questo è lo scopo del comandamento. E non a caso la prima tentazione dell'uomo fu proprio nei confronti del comandamento, e quindi nei confronti della vita, e quindi nei confronti della pace, e quindi nei confronti delle relazioni. Cosa disse il serpente? Disse: il comandamento serve a tenerti schiacciato e vale a Dio come garanzia che tu non lo raggiungerai mai nelle sue altezze, nei suoi primati. Ma è proprio il contrario. Il comandamento è dato perché l'uomo divenga come Dio. E la facilità con cui si associa la parola comandamento, privazione della libertà, è la cosa più estranea alla fede cristiana, perché con queste parole, se hai fiducia in lui, vedete, il comandamento lo può osservare chi ha fiducia, non chi ha paura. Il comandamento lo osserva chi desidera osservare i comandamenti, non chi si sente condannato a doverli rispettare. Lo scopo del comandamento non è la distanza da Dio, ma la piena comunione con Lui. Poi il comandamento si sposa sempre alla libertà. E il Signore vuole anche dire: guardate che io non vi spingo a osservarli, io vi lascio liberi. È nella vostra libertà che voi dovete assolutamente scegliere. Questo che contesto è? Qual è il contesto dove la libertà è l'elemento essenziale senza del quale manca ciò che segue? È il contesto nuziale. Quindi il comandamento ha la caratteristica della nuzialità, la comunione di due vite per la quale c'è libertà. E poi ecco, la vita, la morte, il bene e il male, a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Questo non è da interpretare in senso fatalistico, questo vuol dire: mediante la libertà noi possiamo stare bene e possiamo stare male. L'uomo nasce dentro una proposta da parte di Dio, ma è una proposta alla quale l'uomo aderisce liberamente. E poi ecco, guardiamo dopo le caratteristiche. Si passa alla sapienza di Dio: forte, potente, vede ogni cosa, i suoi occhi sono su coloro che lo temono, egli conosce ogni opera dell'uomo. Ecco, ultima cosa, lo sguardo. In altre parti, già dell'Antico Testamento, viene detto che nulla sfugge allo sguardo di Dio. Quindi qui non vuol semplicemente dire che Dio è colui che vede tutto, l'onnipresente, l'onnisciente, per usare parole classiche della tradizione. Piuttosto lo sguardo di Dio nell'Antico Testamento ha un'altra caratteristica. È dato a tutti, ma si posa su qualcuno. Dio vede tutti, ma dona il proprio sguardo a chi? Il salmista si pone la domanda: su chi si poserà lo sguardo del Signore? Su chi ha lo spirito contrito e umiliato, che vuole nient'altro dire che un cuore retto e sincero, come quello che abbiamo già incontrato a proposito della preghiera. Allora, conclusione di questa bellissima pagina del libro del Siracide: l'osservanza dei comandamenti che effetto ha? Che Dio si ferma con lo sguardo. E se ricordate, proprio nel Vangelo di Matteo c'è proprio un racconto dove lo sguardo di Gesù si fissa e libera, sprigiona amore, a proposito proprio della legge, dei comandamenti, in quello che abbiamo chiamato il giovane ricco. Gesù lo fissò con il suo sguardo e lo amò. Ma qual era stata la proposta? smettila di osservare dei comandamenti, seguimi per condividere la mia vita. E quello che cosa fece? Fece esattamente quello che è previsto dal libro del Siracide, esercitò la libertà, ma la esercitò nei confronti di una legge che poteva continuare a osservare con le sue ricchezze, ma non la esercitò nei confronti di una vita che gli avrebbe detto: sarò io il tuo tutto e non avrai più neanche bisogno delle ricchezze, perché non perderai nulla seguendo me. Quindi la realizzazione del comandamento come comunione di vita. Veniamo adesso al Vangelo di Matteo, chiamato anche questa sezione il Vangelo delle sei antitesi. Ma io vi dico, cominciamo dalla prima cosa molto molto importante, quella che troviamo al versetto 20, che è un po' la luce per capire tutte le parole. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei. È possibile superare la giustizia degli scribi e dei farisei? Banalmente detto, è possibile superare il potere che ha il sale di rendere salato? C'è qualcosa più salato del sale? Ovviamente no. La giustizia degli scribi e dei farisei era l'osservanza non minuziosa, ma eccedente della legge. Quando Gesù dice: ma voi, questi pesi, osservate tradizioni fatte di uomini, sta rimproverando che cosa? Di avere appesantito la legge che viene da Dio con tante, tante, tante altre leggi, e alla fine si è moltiplicato per opera dell'uomo quello che in realtà nel dono di Dio era semplice. Allora la giustizia degli scribi e dei farisei dal punto di vista dell'osservanza è insuperabile, perché è già essa stessa eccedente, iper. E quindi Gesù provoca. Com'è possibile, dice Gesù, superare l'insuperabile? Non vi sembra difficile il ragionamento? Dice Gesù, è possibile, sì, ma non stando dentro la mentalità dei farisei che si onora Dio osservando una legge e quindi vantandosene, perché l'osservanza è una capacità dell'uomo. L'osservanza conduce a dire: sono coerente, ce la faccio, sono tutto in un pezzo. Quel fariseo stava in chiesa dicendo al Signore: queste cose qui ce l'ho fatta, ce la faccio, guarda, strappare lo sguardo a Dio. Invece quello a cui si riferisce Gesù è che si può superare la giustizia degli scribi e dei farisei a una condizione: che non sia più la loro giustizia, la giustizia che viene dall'osservanza, sia un altro tipo di giustizia, la giustizia che viene dall'accoglienza, la giustizia che nasce quando l'uomo comincia dal rinunciare a sé e si sente perdonato dall'amore di Dio. E Gesù è molto radicale, perché dice: se la vostra giustizia non è diversa nei confronti dei comandamenti da quella dei farisei, voi che cosa fate? Voi nel regno dei cieli non entrate. Non dice siete imperfetti, non dice vi manca qualcosa, è radicale, dice voi non entrate. Perché è così radicale? Perché Gesù vuole che sia chiara una cosa: in paradiso, ma anche qui in terra, in una vita rallegrata dall'amore di Dio, non si entra scavalcando con le proprie forze, aumentando di giorno in giorno lo sforzo, l'ascesi e la coerenza. No, queste sono conseguenze. Nella vita di Dio si entra con l'amore, con il fascino, con il cuore di bambino, con il cuore retto e sincero, con il cuore gioioso, con il cuore che non è schiacciato nemmeno dal peccato, perché è sempre più conquistato e affascinato dallo sguardo di un Dio che gli vuole bene. Questo fa dire a Papa Francesco, da gesuita, Ignazio non era un asceta, era un mistico. Che vuol dire, Sant'Ignazio non era uno che ci abbia lasciato noi gesuiti un codice militaresco, ci ha lasciato il testamento dell'innamorato. Questa è l'esperienza anche, no, di gesuita, di Papa Francesco. Se noi pensavamo i gesuiti, no, un ordine militaresco con un po' così, vediamo che quello che è un tipico gesuita è l'effervescenza, il contagio della fede vera, per dirvi. Quindi allora, la luce è questa, attenzione, come noi osserviamo i comandamenti in concreto, se quando osserviamo un comandamento sentiamo il predominare la legge, siamo fuori strada. Se quando osserviamo un comandamento abbiamo davanti il volto di colui che ci guarda e nel quale noi siamo attesi, allora sì, stiamo veramente entrando nel regno dei cieli. E che cosa è stata la tragedia dei farisei? Cioè, il paradosso è il vertice della contraddizione. In nome della legge hanno rifiutato l'origine della legge. In nome della legge hanno rifiutato il Figlio di Dio. Ora, Gesù mette molto in guardia. Non c'è obbedienza che non sia, usiamo una parola inusuale ma efficace, responsoriale. L'obbedienza è responsoriale, non è di tipo conquistativo o ascetico. Responsoriale vuol dire io obbedisco, dove obbedire significa corrispondo volonterosamente alla bellezza della carità che mi sta davanti, che mi guarda e che mi si offre. Fatta questa opportuna premessa, adesso capiamo, ma io vi dico, che non vuol dire loro vi hanno detto così, date retta a me che le cose le so meglio. Non è questo il significato. Vuol dire che tutto quello che la legge dice non vi porta la legge con il comandamento, il desiderio e la forza di osservarla. La legge vi dice cosa, ma non vi riscalda il cuore, non vi dà il come e non vi dà neanche la forza per essere osservata. Allora, questo Gesù che ha detto, guardate, non sono venuto ad abolire la legge, ma a darle compimento, cosa significa, prendendo sul serio queste parole? Compie la legge non chi la osserva, ma chi ama. Compie la legge colui che nel comandamento cerca il Dio che lo sta cercando. Ecco di nuovo la responsorialità. Quindi, ma io vi dico, vuol dire, quando vedete comandamenti e leggi, non pensate a delle imposizioni, a delle indicazioni, sappiate solo una richiesta che Dio stesso rivolge a voi di entrare nella sua vita. Allora la legge è bella, allora non c'è più propriamente parlando legge e comandamento, c'è soltanto l'esperienza della vita, c'è soltanto l'esperienza della carità. E quindi, ma io vi dico, non vuol dire in nome mio prendetevi pure libertà di infrangere, di ridurre, di accorciare, di modificare la legge. Quel ma io vi dico è un'altra cosa, vuol dire voi non ce la farete mai a fare ciò che la legge vi dice se non partite dall'amore che io ho per voi. Primo, non lo vedrete più come una legge di imposizione, ma poi dentro il mio sguardo avrete anche la forza di fare quello che la legge vi dice, e questo ve la posso dare solo io. Perché se non c'è l'amore di Dio nell'obbedienza, rimane solo l'osservanza e quando l'osservanza riesce si diventa dei presuntuosi, e quando l'osservanza non riesce ci si sente degli sconfitti e ci si sente anche dei frustrati. Poi, dopo, per capire in grande sintesi, ecco, non ucciderai. C'è una caratteristica, adesso lo spiego in breve perché sarebbe lungo. Quando uno ha la mentalità dell'osservanza, cerca di fare il minimo. La sua domanda è: cosa devo fare al minimo per? All'osservanza manca lo telo. L'osservanza di una legge gravosa ha una domanda: cerchiamo ben di fare il minimo, pensate, pagare le tasse, per fare un esempio. La domanda è il minimo legale da poter dichiarare senza cadere nella categoria degli evasori. Quindi l'osservanza di una legge rende la legge prima o poi opprimente, e la reazione nei confronti della legge è: cosa posso fare al minimo? Quindi adesso Gesù non è che aumenta la severità. Guardate l'esempio, quello più evidente. Non ucciderai. Benissimo, non uccidere. Con questa mentalità uno dice: io non uccido, offendo, rubo, calunnio, ignoro, detesto, insulto, e via di seguito, alla mentalità di dire: ho adempiuto la legge, perché la legge dice non uccidere. Ma Gesù, che invece non ragiona dentro una idea legalista, ragiona con la carità. La carità, quando vede una necessità, un bisogno, un'attesa, non pensa al minimo, pensa al massimo, e gli dispiace di non poter fare di più. Perché è tipico della carità volere dare tutto e volere dare il massimo. Gesù, con la legge della carità, ha abbracciato la croce, mentre secondo la legge, pura legge, avrebbe potuto abbandonarci. Allora, ecco il prototipo anche della vita cristiana. Se siamo degli osservanti, cercheremo di fare il minimo e cercheremo anzi di ritagliarci un decalogo personale dove ci darà pace avere fatto il minimo per liberarci la coscienza. Se invece saremo nell'amore di Dio, noi non guarderemo più fin dove, cosa, quando, ma vedremo sempre i bisogni e vorremo in tutti i casi dare sempre il massimo, perché questa non è più la legge. E se è una legge, è la legge della carità, dove, con un gioco di parole, qual è la legge della carità? Non avere legge se non una carità senza limiti. Poi dopo capite anche il resto, no? Stupido, pazzo, cioè non è che stupido, pazzo, un'interpretazione legalista, beh, non ci sono altri insulti, allora vuol dire che tranne stupido e pazzo anche tutti gli altri li posso dire, chiaramente, no? Per dire, chi ha la carità sente già come un anticipo di omicidio la cattiveria, l'insulto. Ecco, allora qual è la grande differenza? La legge, puramente legge, è la mentalità del minimo. La carità è la mentalità del massimo, è la mentalità del tutto. Il minimo perché? Perché devo osservare qualcosa di gravoso. Il massimo perché? Perché devo fare qualcosa di gioioso. Questo ha voluto indicarci Gesù. Poi, ecco, c'è anche al versetto 25 l'invito a considerare che il tempo della nostra esistenza è un tempo limitato, è un tempo breve. E allora che cosa bisogna fare in questa vita? Bisogna sapere chiedere perdono e offrire il perdono. E in questo modo avremo realmente adempiuto la legge. Adesso capiamo un altro aspetto. Qual era lo scopo di una legislazione? Quello di rendere possibile la convivenza. Senza leggi diventa legge il sopruso, il più forte, il prevaricatore. Quindi uno scopo la legge l'aveva, limitare la violenza e l'arbitrio del singolo. Qual è invece lo scopo raggiunto della legge? È il perdono. Perché? Nel perdono la vita non viene solo difesa. Io difendo la mia vita dalle violenze altrui. Nel perdono la vita viene ricreata. Il malvagio che non ha più vita, perché in quanto malvagio l'ha buttata via, vivere nella malvagità davanti a Dio è semplicemente non vivere. Con il perdono uno viene reinnestato nei rapporti degli altri, non secondo una legge, ma secondo la carità. Sarà proprio anche nel Vangelo di Matteo, al capitolo 19, quante volte devo perdonare? Fino a 7 volte? Quindi Pietro che cerca di ricondurre il perdono alla legge, a un orizzonte di legalità. Quante volte? E Gesù gli dice all'infinito, come fa Dio. Perché è così importante il perdono? Perché il perdono non nasce dalla legge. Eppure il perdono è quello che consente dopo anche di osservare realmente la legge. Perché quando un perdono, oltre che essere dato, è realmente accolto, chi accoglie il perdono torna a vivere. Cioè qualcuno gli ha detto che la vita non è come lui la conduceva. Lui conduceva una vita di calcolo, di interesse, di malvagità. Uno, perdonandolo, quindi togliendosi da ogni logica del dovuto, gli dice: guarda, nella vita c'è qualcosa di più. C'è la bellezza e la gratuità dell'amore. Il perdono porta la vita nel cuore che la vita l'ha rifiutata. E quel cuore torna a vivere. Qual è il primo effetto del cuore che torna a vivere? Non volere perdere la vita, che era lo scopo della legge, anche se la legge non ce la faceva. Quindi, grazie alla misericordia, grazie alla carità, si creano nel cuore di coloro che la accolgono le condizioni della vera osservanza della legge. Scopo della legge è la carità, chi riceve carità diventa capace di vedere la preferibilità della carità e quindi di comportarsi, no, di conseguenza. E alla fine, dice l'esempio, no, vediamo di cavare gli occhi, cavare le mani, è chiaro che Gesù provoca, con un linguaggio molto molto stimolante, vuol dire questo: la vera vita è scegliere la vita piena che non finisce mai, e a quel tipo di vita vanno sacrificate tutte le altre espressioni della vita. Però sacrificare, secondo la sua etimologia, cosa vuol dire? Vuol dire rendere sacre. Allora, tagliare la mano e tagliare l'occhio non vuol dire privarsi, vuol dire usarli sempre e solo nel desiderio della vera vita. Così facendo abbiamo già tolto la visione su ciò che è scandalo, su ciò che è male. Quando l'occhio guarda il bene, l'occhio non vede più il male. E allora è come che l'avessimo tagliato. Perché dobbiamo tagliare l'occhio quando vede il male che ci inquina, ma per non vedere il male che ci inquina non bisogna togliere l'organo di vedere, bisogna dare un nuovo oggetto alla vista. E quando l'occhio è affascinato dal bene, non ha più sguardo per quello che inquina, perché ciò che gli interessa è la vita vera e non le cose da poco. Quindi sarebbe una cosa, direi, anche molto facile, dolorosa, sì, tagliare, ma no, invece il vero tagliare non è il privarsi, ma è riempire le facoltà del bene in modo che per il male non ci sia più spazio. E allora è molto meglio avere un occhio che vede solo il bene piuttosto che non avere affatto un occhio che non vede né l'uno né l'altro. Ecco. E poi dopo, ecco, tutto il resto. Se desiderate l'ultimo punto, il giuramento. Sappiamo bene che anche nella Chiesa si chiedono giuramenti. che prima di ricevere un ordine viene chiesto un giuramento. Sappiamo che nei tribunali, anche sulla Bibbia, per chi è credente si chiede il giuramento. Gesù non ha voluto dire che non dobbiamo giurare. Gesù ha voluto dire non dobbiamo trascinare Lui nelle nostre liti e nelle nostre contese, strumentalizzandolo e usandolo per dei fini nostri. Che cos'è allora il giuramento in senso cristiano? È acquistare una responsabilità in più davanti a Dio. Ci dicevo una volta che è chiamare Dio a testimone. Più semplicemente è stare davanti a Dio dicendo a Lui e agli uomini questo che dico è la verità. Ora, stare davanti a Dio con una consapevole menzogna è quanto di più estraneo ci sia. Per dire allora, ecco, molti sono a disagio, dice ma noi dobbiamo giurare, c'è scritto che non dobbiamo giurare nel Vangelo, no. C'è scritto che tu non devi travolgere e coinvolgere Dio nei tuoi meschini disegni, strumentalizzandolo ai tuoi bassi scopi. Ma il vero giuramento, quello che ancora oggi nella Chiesa viene chiesto, è ricordati che ogni tuo atto coinvolge sempre Dio. Se lo coinvolgi in un modo sbagliato o mentitore, la prima vittima di quella menzogna sei tu stesso. In conclusione, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire questo, che Gesù, lo dico alla fine, qual è la prima parola? Disse ai suoi discepoli. Nel Vangelo di Matteo, oi mazzetai, i discepoli non sono quelli che lo seguono, non sono quelli che lo ascoltano, sono quelli che hanno già accolto Lui e sono diventati una cosa sola con Lui. E allora viene la domanda, ma perché Gesù dice queste cose ai suoi discepoli? Apparentemente quelli che già sono con Lui e che ne avrebbero meno bisogno. Risposta molto chiara di Matteo, sono proprio quelli che hanno incontrato l'amore che hanno la tendenza purtroppo a ritornare sempre dentro l'orizzonte della legge. Sono coloro che hanno già incontrato il Signore Gesù che tendono anche a fare di Lui un sistema di regole e di leggi. La lezione di Matteo è invece un'altra. Chi ha incontrato veramente Lui ed è diventato suo discepolo possiede il modo migliore per vedere la legge, non come imposizione ma come invito alla pienezza della vita. Da questo punto di vista, e concludo, legge e Vangelo coincidono. Quando si obbedisce al Signore perché obbedendo ci si appropria del suo dono, dono di grazia, Vangelo e legge, obbedienza, diventano una cosa sola, diventano cioè vita. E allora anche per la legge vale la parola che Gesù ha applicato a se stesso. Io sono la via, la verità e la vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, vi custodisca, vi accompagni e vi tenga nel suo sguardo di onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.